L'avventura straordinaria di Gesù inizia dal suo sguardo. Mi piace morire con l'idea di Dio che inizia un'avventura terrena guardando, osservando, chiedendosi che cosa vedo. Perché la domanda più giusta per iniziare un'avventura, per iniziare a vivere, per respirare a pieni polmoni in questa parte di vita è chiederci che cosa vedo. Gesù ha iniziato così questa avventura che ha portato a termine, guardandosi attorno, avendo il coraggio di guardare prima, di osservare quello che gli era attorno, quello che gli accadeva, le persone, quegli uomini, quelle donne che i suoi occhi incrociavano. Il nostro è un Dio degli occhi, di uno sguardo, e si porterà con sé questa pedagogia per tutto il tempo che sarà sulla terra. Ve lo ricordate, meraviglioso Gesù, ogni volta tutti si innamoravano di lui dal suo sguardo, fissandolo da no, quante volte nei Vangeli lo troviamo, quante volte Gesù osserva quella vedova del tempo, e poi racconta, e poi dice, e poi insegna. La meraviglia della pedagogia di Gesù è quella da cui noi dovremmo attingere per imparare anche noi a vivere. A volte pensiamo invece di voler strappare alla vita quello che non c'è, o di aggiungere alla nostra vita qualcosa di cui non ha bisogno. E invece dovremmo imparare ad osservarla, a guardare attorno a noi, a vederla. Così è iniziata la sua avventura, guardando quelle barche, quelle due barche ormeggiate alla riva, guardando la sfiducia, la stanchezza, la noia di quei tre pescatori che dopo una notte che hanno tentato con fatica e impegno a fare bene il loro mestiere, che erano pescatori, non raccolgono nulla. Gesù questo osserva e là comincia a capire, non prima. Gesù non ha dentro di sé un progetto predestinato. Anche Gesù cresce, anche Gesù migliora, e migliora guardando. Allora guarda questi uomini stanchi, affaticati, oppressi, anche delusi da una pesca che non è andata, quasi anche portandosi dentro un fallimento, un pescatore che non pesca, che pescatore è? Allora immaginate che Gesù sta lì, guarda queste due barche ormeggiate, questi uomini che rassettano le reti, delusi, a non voler più ritentare. Quante volte ci capita anche noi di vivere la stessa medesima situazione, a dirci non ne vale più la pena, mi fermo, getto via la spugna, perché tanto più fatichi qui e sembra che poi non è nulla tra le mani del cuore. E lo stesso che dice Pietro, questo Simone che dice abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Gesù osserva quello, lo sguardo di Gesù, di un Dio che impara, di un Dio capace di cogliere quello che già c'è, non di aggiungere altro e neanche di proporre qualcosa di diverso. Ed è meraviglioso quando vorrei che noi sentissimo lo sguardo di Dio tenero e amorevole per noi così, che ci sta osservando con un amore profondissimo, di una tenerezza immensa. Non è vero che quel fallimento che ti porti dentro, quel dolore, quella ferita non la vede, la osserva e sta lì a cercare il più possibile di tirarli fuori. Quante volte ci sentiamo anche noi a raccattare le nostre reti con le quattro cose che abbiamo imparato dalla vita e ci sembra di non aver fatto nulla. Il nostro, il Dio di Gesù Cristo, è questo Dio capace di vedere quello che stai facendo, quello che stai vivendo. I tuoi sospiri li sente sulla pelle, li sente nei suoi polmoni, le tue lacrime le raccoglie nel suo otre. Allora è bellissimo che la sua avventura ha inizio così. E allora si avvicina dopo aver osservato e gli dice a Simone: fammi salire un attimo sulla barca. Gesù non parla, non dice troppe robe Gesù, è uno che veramente cerca di insegnare, di dire, facendo parte del contratto di strada a schiere, facendo dei gesti, facendo sperimentare, la prima cosa che chiede è di allontanare la barca dalla sponda. Mi piace questa idea perché capita anche a noi. Quante volte la nostra barca è così legata e così ferma e stagnante a quella verità che noi abbiamo pensato che non ha soluzioni. A volte siamo così fermi e legati alla nostra situazione che non riusciamo a vedere la via di uscita. Siamo così attaccati alla terra, alla nostra umanità, ai nostri sentimenti contrastanti, di delusione, di fallimento, di incomprensione, che pensiamo di essere quel sentimento. E allora Gesù che cosa chiede come prima cosa? Staccati un po' da terra, allontanati un po' da te, prova a vedere da un altro punto di vista, prova a staccarti da quella situazione, perché se ci sei immerso fino al midollo delle tue ossa, non riuscirai a vedere un'altra via, un'altra possibilità, un'altra soluzione, perché permetterai alla tristezza, al dolore, a quell'apparente fallimento di prendere il sopravvento. Allora Gesù gli chiede, staccati un po' da terra. Quante volte noi dovremmo fare questo? Perché le verità a volte ci sono così vicine a noi che non riusciamo a vederle. E allora è necessario a volte provare a dirci innanzitutto, proviamo a vedere un altro punto di vista, proviamo a staccarci da questa terribile e meravigliosa umanità che a volte non ci permette di vedere quella parte di infinito, di meraviglia che siamo e che abbiamo. E Gesù gli chiede di staccarsi. Ci sta di più sulla barca e poi comincia a insegnare, a dire delle cose. Ma lui nel cuore aveva Simone, aveva Giovanni, aveva Giacomo, aveva la persona, perché Gesù non è uno che ama in maniera oceanica alle folle. Gesù ama personalmente, ama il tuo nome, la tua storia, il tuo vissuto. Allora, che cosa fa? Si avvicina a Pietro. Simone gli dice, abbiamo tentato di pescare tutta la notte ma nulla. Gesù gli dice, prendi l'arco e ricettate. Non gli dice nulla di straordinario Gesù. A volte io non so perché abbiamo questa presunzione, questo immaginario, che Dio deve proporci una via straordinaria, una via e una soluzione a cui nessuno mai ha pensato. Dio fa il miracolo con quello che c'è. Gli chiede due cose banali, apparentemente. Due cose che loro facevano tutti i giorni. Prendere l'arco con la propria barca e rigettare le reti sono due gesti che Simone, Giacomo e Giovanni conoscevano benissimo. Eppure accade qualcosa ed è qui la svolta. Accade una decisione, perché nella vita sono le scelte che determinano chi sei, sono le tue decisioni che determinano chi tu veramente vuoi essere. Nelle tue parole e a volte neanche con gli altri, ma le tue scelte. Accade una decisione di Simone. Dice, sì, mi fido di quello che stai dicendo. Sulla tua parola accetto le reti. Mi fido. Ecco la decisione. Quante volte ci si trova sempre davanti a una scelta, se fidarmi o non fidarmi, se perdonare o non perdonare, se ricominciare a vivere o rimanere morti dentro, se trasformare quel dolore in amore oppure farmi soccombere dal dolore. Le scelte quotidiane che apparentemente non hanno il sapore dell'eroe, della grandezza, ma sono quelle scelte che determinano tu vuoi essere. E Pietro si fida. Ecco la scelta di Pietro, si fida, riprende la sua barca e riprende l'acqua e rigetta le reti. Riesce ad attraversare la notte che con fatica, con delusione, con tormento, rifare di nuovo gli stessi gesti, perché a volte la soluzione è rifare gli stessi gesti, ma con altri occhi. Ecco cosa fa Pietro, ecco cosa fa Simone, con altri occhi rifare gli stessi gesti. Perché a volte anche noi siamo lì a voler pensare che bisogna cambiare vita cambiando tutto quello che abbiamo fatto fino ad ora, dicendo che tutto quello che abbiamo fatto è sbagliato. E allora tiriamo fuori via tutto, dobbiamo rifare tutto da capo. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che per ritornare a vivere tu devi cancellare il tuo passato, devi cancellare le tue azioni, i tuoi gesti, le tue parole, i tuoi sentimenti? Forse quello che veramente ci manca è il coraggio di rimanere fedeli a noi stessi. Pietro non fa gli stessi gesti, perché Gesù che gli dice rigetta le reti e prendi il largo. Lo vanno, e accade quello che accade. Queste reti ritornano ad essere piene, in abbondanza, in maniera inaspettata, solo perché ci si è fidati. Si sono fidati della vita, si sono fidati di qualcuno che aveva lo sguardo di chi non sta lì per imbrogliarti. Diciamocelo con franchezza, è la fiducia il nodo da sciogliere, è quello che piano piano si sta sgretolando dentro di noi, è sempre più la paura che prende il sopravvento. E allora non scegliamo più per fiducia, scegliamo per paura. È questo che ci fa rimanere in ritardo, è questo che non ci fa fare un passo avanti, è questo che ci fa sentire bloccati dentro questa vita, intrappolati dentro questa società. Allora, forse è arrivato quel momento, quella decisione, in cui ritornare a fidarci, di qualche consiglio buono che viene da noi uomini e da noi donne, di qualche gesto, di ritornare a avere fiducia di nuovo, a ritornare a costruire lentamente quel rapporto unico che solo le persone umane hanno tra loro, le relazioni, ritornare veramente a rilanciare un sentimento di libertà verso l'altro, verso chi mi ha fianco, verso chi mi guarda negli occhi, verso chi mi cammina a fianco, verso chi lavora con me, verso chi soffre con me. Non pensiamo a un'idea anche a volte ingannevole che bisogna avere fiducia di tutti, dopo tutti non è nessuno. Fidati di quel nome, di quella storia, di quella persona, di quello che tu incroci, che incontri, che in qualche modo la tua vita ti mette a contatto. Fidati, perché è lì che tutto è cambiato in Simone. E anche questi reti pieni di pesci. È una meraviglia, cioè, perché quando qualcuno comincia a spezzare il circolo vizioso della paura, quando la fiducia prende il largo, quando la mia mente non ha più paura di imprigionarsi, quando è libera veramente di dire la verità, di amare in maniera incondizionata, disarmata, avviene il vero miracolo di questo brano del Vangelo, che devi chiamare un'altra barca, perché l'abbondanza che hai, la vita che stai respirando, la bellezza che stai vivendo, non puoi trattenerla tutta per te. Necessariamente la devi condividere. Ci serve un'altra parte per condividere l'enormità di noi, di bellezza, di meraviglia che la vita ti dona e che non meriti, ma te la dà lo stesso. Perché è come l'albero che continua a dare frutti, nonostante tutto, e non lo sa, e che continua a dare frutti sempre. Questa è la vita. Anche quando noi siamo lì a pensare che non me lo merito, oppure perché sta andando a me. Non gli importa la vita, gli importa la vita di donare, di generare, di dare, e quello va condivisa. E allora Simone viene chiamato un'altra barca, e allora c'è questa condivisione, questa moltiplicazione, perché proprio questo è quello che siamo chiamati, a voler che dice tutto della vita di Gesù e ci dice tutta la vita di questo Dio, il motivo per cui lui sceglie di fare un tratto di strada con me. E allora Pietro, stupito, perché questo stupisce, rimane basito davanti a un insegnamento di questo tipo. Senza parole Gesù ridà vita, ritrasforma quel fallimento in una strada, quella stanchezza in una danza, quel sentirsi bloccato dentro come un motivo per ricominciare. E Pietro va, si butta in ginocchio, dice il Vangelo, dicendo che è peccatore, ma non un peccatore come lo intendiamo noi, mi va a dire quanto sono stupido, quanto sono idiota a non aver capito che ho una meraviglia dentro di me, che tutto quello che ho lo devo a una vita che è più grande di me. Quanta piccolezza mi porto dentro e non essere capace di fidarmi, di reinventarmi ogni volta e di non scendere ai compromessi piccoli della tristezza, perché a volte la tristezza fa più vittime di quanto noi crediamo. E noi siamo lì a sentirci vittime della nostra tristezza, delle paure. Io non dice sono peccatore perché dice mi sono fatto fregare ancora una volta dalla paura. Quante volte le nostre vite rimangono bloccate per paura, per pregiudizio, per sclerosi di cuore. Perché a volte ci capita così, ci chiudiamo, ci condizioniamo così tanto da non permetterci più di prendere l'alto. Non permettiamo più quella parte di cielo, di infinito che è dentro di te, di prendere aria, di prendere respiro, perché ci convinciamo del fatto che le cose andranno sempre così. Ecco la parte dell'uomo, dell'umanità. Ripetersi, non farò più quei difficili gesti perché è una vita che mi faccio e non mi danno nulla. E invece Gesù dà la mia soluzione, con altri occhi. Devi vivere la tua vita, non devi per forza cambiare moglie, non devi per forza cambiare paese, non devi per forza cambiare tutto quello che tu fai, il tuo lavoro, le tue amicizie. Forse è il momento in cui tu guardi la tua vita con altri occhi, perché guardate come conclude il Vangelo, Gesù non stravolge le condizioni di Giacomo e di Giovanni. Gli dice semplicemente da ora in poi, tu sarai pescatore di uomini. Sarai pescatore. Lui è pescatore. Rimane pescatore. Gli dice, rimani fedele a quello che tu sei. Sarai pescatore di uomini. Perché quello che tu sei non puoi trattenerlo a te. Devi condividerlo, devi necessariamente essere per gli altri, con gli altri. Questo tratto di vita che abbiamo non è niente o niente come vogliamo, bisogna farlo assieme. È inutile che ci diciamo e ci convinciamo del fatto che dobbiamo stringere i denti e andare dritti con i parocchi per la nostra strada. Non ce la fai. Sei fatto per essere pescatore di uomo. Devi essere per l'altro, con l'altro. Devi camminare insieme. Dobbiamo camminare insieme. Il senso forte di fraternità che si inviamo, il profumo di fraternità che poi respiriamo in questo luogo, al sapore del camminare assieme, di non sentirci più soli, di appoggiarci spalla a spalla, con diverse scarpe, ma su una strada sola. Perché è possibile camminare su una strada sola anche con diverse scarpe, diverse vite, diversi ideali, diversi pensieri, diversi credi. È possibile. Ecco cosa Gesù propone a quelli che noi chiamiamo i primi apostoli, al primo gruppo che mette dietro a seguire. Perché è possibile. Allora anche tu, forse è quello che dovresti cominciare a dire. Rimani pescatore, rimani quello che sei, anzi, oggi, più che mai, diventa quello che sei, autenticamente. Non possiamo passare una vita a piacere agli altri. Devi piacere a te stesso, devi piacere a quello che tu credi, a quello che tu senti, e viverlo liberamente. Gli altri vorranno bene, e se ti amano veramente, ti amano per quello che sei, non per quello che fai. Ecco il passaggio. Imparare a dire l'errore dall'ignorante, il peccato dal peccatore, lo sbaglio da chi sbaglia. Questo ci permette allora di concludere questa pagina meravigliosa del Vangelo. Vieni e segui allora, perché dice così: lasciamo tutto e lo seguirò. Per favore però, non interpretiamo ancora una volta banalmente con l'idea di lasciare tutto come se loro lasciassero tutto materialmente o tutta la comunità. Lasciavano tutto quello che era prima. Lasciarono le paure, lasciarono le tristezze, lasciarono la notte in cui non hanno preso più pesci, lasciarono l'impunità, lasciarono tutto quello che li pregava, quello lasciarono e lo seguirono, ma non lasciarono se stessi, non lasciarono la vita che Gesù gli aveva rinato, che gli aveva di nuovo fatto respirare, fatto gustare. Anche io voglio lasciare tutto, tutto ciò che ci impedisce prendere in atto. Lasciare tutto significa lasciare tutto ciò che ti appesantisce, tutto ciò che ti avvelena il cuore e che ti fa bloccare, che ti fa avere paura, che ti fa rattristare, che ti fa immergere nel dolore, lascialo e seguilo. Perché certo che l'invito chiaro di Gesù è seguirlo nella libertà. Seguirlo veramente come gli uccelli del cielo vicini del campo, liberi e belli, perché questo è quello che ci chiede Gesù, di essere liberi e belli, con la bellezza che solo il cielo del campo può dare. Allora questo è il nostro canale, questo a cui ciascuno di noi, in maniera indistinta, come uomini e donne di buona volontà, è chiamata, è la scelta, la decisione. Cosa rispondere, e non con il labbra, ma con le scelte che determinano necessariamente chi tu sei.